se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
This is an unbelievable afternoon because Blackburn Rovers are champions.
It's Bergkamp. That's magnificent.
To Cantona. Oh, the way he brought that down was fabulous. Cantona. Oh!
Pushed out by Barthez. Wilto!
What a goal by Steven Gerrard.
Remember the name. Wayne Rooney. Lampard. That could be the championship.
Aguero.
Leicester City are the champions of England. Kevin De Bruyne.
Settimana di nazionali con l'Inghilterra che fa gli ultimi test in vista dell'Europeo, dove sarà tra le grandi favorite per la vittoria finale. E nella nuova puntata di In The Box, il podcast sul calcio inglese, analizziamo con quali uomini Gareth Southgate potrà andare a vincere in Germania la prossima estate. E poi focus sulla Scozia, sia sulla nazionale, anch'essa in campo all'Europeo, sia come punto e analisi della Scottish Premier League. E infine parleremo di Coventry City nel bene e nel male.
Yeah, this is really interesting breaking news because plenty were calling for this, weren't they? And now it's happened. Kobbie Mainoo has just received his first call-up to the England senior squad. The 18-year-old was initially part, of course, of the men's under-21s, but now he's been drafted into Gareth Southgate's group. All of the other 25 players reported to St George's Park on Tuesday ahead of the forthcoming internationals against Brazil and Belgium. Obviously, he's previously represented England at under-17 through to under-19 level, but he's got his first senior call-up. So great news for Kobbie Mainoo because he's been fantastic form for Manchester United.
Così Sky UK ha annunciato la sorprendente convocazione da parte di Southgate e della giovane stella del Manchester United Kobbie Mainoo, solo 18enne. Ma non è l'unica scelta del CT inglese a fare discutere. Tutti in Inghilterra stanno dibattendo su quello che sarà la scelta finale, la lista di chi disputerà con la maglia dei Tre Leoni l'Europeo della prossima estate, che vede l'Inghilterra come grande favorita. Per vincere in Germania, quali sono i giocatori migliori? Al microfono come sempre Paolo Avanti, con me come sempre Stefano Cantalupi. Ciao Stefano!
Ciao a tutti, bentrovati.
E da Londra, Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi.
Ciao Paolo, ciao a tutti.
Partiamo come consuetudine con Davide Chinellato, il nostro corrispondente da Londra, che ci fa un po' un'analisi sul dibattito che ferve in Inghilterra proprio sui convocati, sia di questi amichevoli che quelli che saranno le scelte finali per l'Europeo. Ascoltiamo Davide.
Il dibattito in Inghilterra è aperto su chi Southgate deve portare all'Europeo perché l'Inghilterra possa provare a vincerlo, che poi è il grande obiettivo che non solo il gruppo si è dato, soprattutto dopo la finale persa a Wembley contro l'Italia nel 2021, ma soprattutto quello che la stragrande maggioranza della critica ritiene possibile per la squadra che avrà in Harry Kane e Jude Bellingham le sue grandissime stelle. A livello di 11 titolari non sembrano esserci troppi dubbi se non in due reparti. Il terzino sinistro, dove il titolare sarebbe Luke Shaw del Manchester United, che però ha avuto la stagione praticamente ridottissima per colpa di una serie di infortuni, è fuori in questo momento e dovrebbe tornare per le ultime 4-5 partite di Premier League per il finale di stagione, dando quindi a Southgate una grossa incognita in un ruolo in cui è pesantemente scoperto. Le opzioni oltre a Shaw sono Chilwell del Chelsea, altro giocatore che ha avuto tanti infortuni, e forse Levi Colwill, che è sicuramente un difensore centrale ma che al Chelsea ha giocato spesso da terzino sinistro in un modulo che prevedeva però che di fatto fosse un centrale spostato a sinistra senza spingere come invece preferirebbe Southgate. L'altro grosso dubbio ovviamente è quello di centrocampista centrale accanto a Declan Rice, dietro Jude Bellingham che giocherà da trequartista nel nuovo 4-2-3-1, Calvin Phillips che per Southgate è il titolare però non sta convincendo nemmeno nella sua esperienza al West Ham, tant'è che non è stato convocato per le due amichevoli con Brasile e Belgio che saranno gli ultimi test prima dell'Europeo di fatto. Henderson, l'ex capitano del Liverpool, è andato prima in Arabia, adesso sta giocando nell'Ajax, quindi sicuramente va valutato va valutato il suo rendimento. Mancano proprio giocatori che possano inserirsi. Un po' a sorpresa Southgate ha aggiunto all'ultimo secondo Kobbie Mainoo del Manchester United, 18enne che sta facendo una stagione strepitosa in una squadra che di strepitoso non ha praticamente nulla. E poi i grandi dubbi sono legati alle riserve, prima fra tutti la riserva di Harry Kane, Ivan Toney del Brentford, Ollie Watkins dell'Aston Villa che sta facendo una stagione splendida, le riserve in difesa e tanti giocatori borderline come per esempio Trent Alexander-Arnold con cui Southgate al mondiale ha avuto qualche problema, che deve decidere se impiegare da terzino destro o da centrocampista centrale come Alexander-Arnold sta giocando nel Liverpool e come ha fatto nelle ultime amichevoli. Comunque finiscano i dubbi di Southgate, che è un CT molto fedele al concetto di gruppo e che quindi prima di far fuori uno dei senatori, guardate per esempio il caso di Phillips, che è sempre stato chiamato anche quando faceva la riserva al Manchester City, la riserva delle riserve fondamentalmente. Prima Southgate di far fuori i senatori ci penserà due volte, però insomma il gruppo che l'Inghilterra porterà all'Europeo sembra un gruppo molto forte, molto completo, molto compatto, con alcune debolezze generali come appunto il ruolo di terzino sinistro e di centrocampista centrale, ma in grado sicuramente di provare a vincere. Sarà un europeo importantissimo perché si pensa possa essere l'ultima grande manifestazione di Southgate, un ciclo che ha riportato l'Inghilterra ad essere una delle squadre di riferimento del calcio europeo e mondiale, un ciclo a cui è mancato il grande successo che forse si sarebbe meritata, che arriva come una sorta di percepita da Stance senza però la certezza che Southgate alla fine se ne andrà. Potrebbe essere il torneo del definitivo passaggio di consegne tra Kane e Bellingham come stella numero uno, però di sicuro l'Inghilterra in Germania sarà una delle squadre da tenere d'occhio, una di quelle che partiranno tra le favorite con l'idea di vincere.
Allora Stefano, detto che quando l'Inghilterra parte con tutti questi favori del pronostico io tremo sempre un po' perché poi sappiamo come va a finire, ma al di là delle battute, come vedi le scelte di Southgate adesso e soprattutto che scelte faresti tu per quest'estate?
Sì, mi sembra tutto apparecchiato per un bel 3-0 della Francia, tipo ai quarti o in semifinale, esatto. Come poi diciamo anche il mondiale insegna. È vero che l'Inghilterra fa parte delle squadre favorite, è una delle grandi favorite, però io continuo a vedere la Francia superiore, non fosse altro per il fatto che lì gioca Mbappé e Mbappé ha dimostrato di potersi vincere quel genere di partite anche da solo e anche in metà del tempo, nel senso che se poi penso alla finale del mondiale con la Francia sommersa dall'Argentina e Mbappé che gira due viti e a momenti gli fa vincere da solo, insomma gli inglesi si ricordano bene che cosa può essere quel tipo di giocatore, però è giusto guardare in casa propria, la Francia è fortissima ma a volte ha dei cali, altre squadre come la Germania forse non sono più, almeno in questo momento, lo spauracchio terribile di qualche tempo fa, l'Italia si fa sempre bene a non sottovalutarla perché poi, come diceva e ricordava anche Davide, l'ultimo europeo insegna un po' che cosa è successo, però qui è a questo punto diciamo della preparazione o comunque dell'avvicinamento, è il caso più di fare i conti in casa, insomma, di guardare quali sono poi i giocatori funzionali, non tanto all'11 titolare, perché Davide tutto sommato, a parte quei due problemi che non sono da poco, del terzino sinistro e del centrale di centrocampo, diciamo le scelte sono abbastanza delineate, però scorrevo un po' l'elenco di tutti i giocatori convocati o convocabili o convocati in un passato recente, insomma, che potrebbero legittimamente aspirare ad andare, e ce n'è per due nazionali, onestamente, cioè resterà due nazionali di alto livello, cioè resterà probabilmente fuori della gente che da qualunque altra parte giocherebbe, o comunque se non titolare sarebbe parte della spedizione. Io guardavo i 26 che sono stati convocati per le amichevoli contro Brasile e Belgio, è difficile rinunciare a molti di questi nomi, forse uno che potrebbe essere sicuramente sacrificato è Joe Gomez del Liverpool, magari anche Dunk del Brighton. In difesa ci sono tantissimi difensori centrali convocati in questo frangente diciamo da Southgate, e forse anche Consa dell'Aston Villa potrebbe essere sacrificato, mentre invece giocatori come Walker mi sembrano insostituibili, Stones, Maguire stesso nonostante tutto, e sicuramente Braithwaite è uno che sta facendo vedere cose ottime nell'Everton, e poi c'è da tenersi stretto sperando che gli infortuni lo risparmino l'unico terzino sinistro in efficienza, come ricordava Davide, che è Ben Chilwell. A proposito di questo, io sono uno che Shaw se lo porterebbe, e non perché difende i colori del povero Manchester United di questo periodo, ma perché se appena appena sta in piedi è comunque un esterno sinistro difensivo affidabile e tutto sommato navigato, ecco, avvezzo a questo genere di tornei, pur non essendo magari super scintillante come figura, ma è uno utile, quindi bisognerà vedere fino all'ultimo che tipo di contributo potrà dare. Davide parlava del vice Harry Kane in attacco. Secondo me si è guadagnato alla grande i gradi Ollie Watkins con questa stagione. Non so se basti avere solo un altro, diciamo, attaccante centrale di riferimento. Io non stravedevo per Ivan Toney, però secondo me tutte le vicissitudini che ha avuto nell'ultimo anno, insomma, della squalifica per scommesse fino a, credo, un ruolo nel Brentford, nel quale lui stesso immagino si senta stretto in questo momento. Comunque è un attaccante di 28 anni che ha da sparare, secondo me, 2-3 stagioni ancora ad altissimo livello, e magari vorrebbe farlo in una squadra, in un club più grosso, cosa che non è successa, credo, appunto proprio per i suoi problemi extracampo. Alexander Arnold è uno che comunque inserirei in questo giro. Un altro che mi piacerebbe inserire è Reece James, ma purtroppo ahimè ha avuto più infortuni di me, perché anch'io nel mio piccolissimo, diciamo, ai miei livelli infimi di qualsiasi sport, mi sono fermato mille volte come Reece James, quindi grande solidarietà per lui. Mentre invece, ecco, Jack Grealish è un altro che comunque io in questo genere di tornei mi porterei sempre. Magari rinuncerei, anzi senza magari, a Calvin Phillips, perché comincia a essere un po' troppo il tempo in cui non convince, anche se in quella posizione di campo c'è parecchio bisogno. Mi rendo conto che ho fatto più o meno 75 nomi, quindi non ho scremato moltissimo le scelte di Southgate, però no, dai, qualche rinuncia rispetto a questi 26 chiamati per le due amichevoli di Wembley l'ho fatta, e alcuni sono intoccabili ovviamente in nazionale, se non mi soffermo ovviamente a enumerarli, a elencarli tutti. Secondo me uno che può veramente dare qualcosa in più a questa nazionale è Cole Palmer, che può fare un ingresso non neanche troppo dalla porta secondaria, diciamo, in questo gruppo. Mi porterei, e poi vi passo la parola, a Kobbie Mainoo, perché secondo me ci vuole sempre il wonder boy, un wonder boy diciottenne. Insomma, l'Inghilterra lo fa dai tempi di Michael Owen, di portarsi un diciottenne, l'ha fatto con Walcott, non lo so. Kobbie Mainoo secondo me in questa stagione ha dato molti esempi di maturità in situazioni difficili e in stagioni difficili, quindi secondo me vale doppio quello che sta facendo quest'anno nello United, e allora perché no, può essere un po' la carta della disperazione in partite che si complicano, sperando che non ci siano.
Dico una banalità, è meglio avere un problema di abbondanza che non avere delle scelte risicate.
E allora io ti rispondo, Paolo, che è il problema che tutti gli allenatori vorrebbero avere.
Esatto, un altro grande luogo comune, però è vero che effettivamente Southgate può fare mille scelte, questo ovviamente lo metterà sempre e costantemente sotto i riflettori e con i fucili puntati, perché al primo errore gli verrà rinfacciato di aver fatto una scelta piuttosto che un'altra. Ci sono dei ruoli che sono decisi, come elencavi anche tu Stefano, come elencava Davide, e altri che invece sono un po' più in bilico. Io butto lì a Pierluigi due o tre cose: Alexander Arnold per me titolare sempre, ovunque, in qualunque squadra. E questo, il fatto che Southgate sia così restio ad utilizzarlo non lo capirò mai. Maguire è l'altro grande punto di domanda e il grande attira critiche per il povero CT inglese, perché se lo schiera sarà di nuovo, se lo dovesse schierare titolare all'europeo sarà di nuovo massacrato il povero Southgate. E poi l'altra domanda che aggiungo, ma veramente i temi sono tantissimi, è il portiere. Pickford è titolare, credo che lo sarà all'europeo senza nessun dubbio, però Pickford non mi dà, continua a non darmi quella sicurezza e quella tranquillità che dovrebbe dare il portiere della nazionale inglese. Ma insomma, tanti spunti. A te Pierluigi.
Sicuramente il compito di Southgate è complicato, anche perché rispetto agli ultimi due grandi appuntamenti da 26 si è scesi a 23 giocatori, per cui insomma non è che si abbia la possibilità di portare anche quei suoi tre giocatori in più che comunque avrebbero aiutato a non dover fare delle scelte dolorose. Io ti dico la mia e faccio anche alcune scelte un po' particolari andando per ogni reparto. Allora, in porta io credo che, nonostante qualche dubbio su Pickford ce l'abbia anch'io, però non penso che ci sia assolutamente altra scelta. Lui è il titolare, non c'è nessun giocatore che lo possa impensierire. È vero che ogni tanto compie qualche sciocchezza, però devo anche dire che in nazionale, soprattutto negli ultimi tornei importanti, non ha mai fatto degli errori molto molto significativi, per cui io comunque andrei su di lui. Penso che con il rientro di Pope a fine aprile il portiere del Newcastle possa anche essere nel giro dei convocati, così come Johnston come terzo portiere. Non credo che Ramsdale meriti un posto, perché non sta giocando con l'Arsenal, quando l'ha fatto si è dimostrato piuttosto arrugginito. Come sorpresa eventualmente potrei pensare a James Trafford, che l'anno scorso ha fatto benissimo quando ha vinto gli europei di categoria con i tre leoncini, non subendo alcun gol, però quest'anno al suo primo impatto con la Premier sta avendo qualche difficoltà importante. Quindi insomma io direi Pickford, Pope e Johnston. Ovviamente dico Johnston perché gioca nel Palace.
Certo.
Difesa, io in difesa punterei su quattro laterali e tre centrali. Quattro laterali, io vedo a destra ovviamente Walker e James, che rientrerà a fine marzo, mi auguro sano, perché secondo me James è un giocatore, è un tipo di giocatore che in questa Inghilterra non c'è. Sull'altra fascia Trippier, che ha il vantaggio che può giocare su entrambe le corsie, e poi se ce la fa Shaw, sappiamo che lui dovrebbe rientrare a maggio inoltrato, quindi il punto interrogativo è abbastanza importante. Se non ce la facesse Shaw, io direi Chilwell con Livramento in alternativa. Io scelgo solo tre centrali per un motivo molto semplice, perché Walker e Shaw entrambi possono anche giocare come centrali nel caso ci fosse una necessità. I tre difensori centrali su cui punto sono Stones, Dunk e Gehi. Non porterei Maguire, nonostante comprenda che diciamo la chemistry con Stones sia abbastanza buona, perché hanno giocato spesso insieme, però secondo me per quello che ha fatto quest'anno non merita di essere in nazionale, perché ha giocato troppo poco. Come backup penso a Tomori, invece ritengo che sia Cons sia Braithwaite siano un po' troppo acerbi per questa competizione, e non vedo particolarmente bene Joe Gomez, nel senso che è vero che quest'anno è tornato al livello che gli era proprio diciamo due o tre anni fa o anche prima, però secondo me la concorrenza è troppo importante per poterlo considerare. Non nomino nemmeno quel giocatore dell'Arsenal che continua a rifiutare le convocazioni nazionali, perché non merita di essere nemmeno considerato. E anch'io, come stava dicendo Stefano, credo che Colwill, non mi ricordo se Stefano o Davide adesso, però Colwill potrebbe essere un'opzione.
Davide, ma sono d'accordo anch'io, Pier.
Bene, ottimo. In mezzo al campo, secondo me è tutto quasi scontato. Io porterei Bellingham, Alexander-Arnold, Rice, Foden, Gallagher, Palmer e Madison. Credo Anderson, e non capisco come si faccia ancora a considerarlo, mi sembra che abbia fallito sia all'Al-Ittihad, all'Ajax non mi sembra che stia facendo vedere chissà che cosa, francamente. Se lo si portasse sarebbe soltanto per il suo passato e non per quello che ha fatto negli ultimi 12 mesi. In attacco invece io porterei ovviamente i soliti noti, che sono Kane e Saka, direi che questo non c'è alcun dubbio, Watkins anche, come sostituto di Kane sono d'accordo con Stefano che Ivan Toney è un piccolo rischio per il fatto che abbia giocato poco. Secondo me Solanke merita di più, perché se lo comparo con Toney sono giocatori strutturalmente simili, però l'attaccante del Bournemouth ha fatto 15 gol in campionato. 15 gol, insomma, è una cifra importante e secondo me merita la convocazione. Poi porterei Bowen per quello che ha fatto nel West Ham e per il fatto che può dare un apporto sia sulla fascia sia in mezzo. E ultimissimo posto, sono tremendamente dibattuto tra Rashford e Grealish, nel senso che secondo me nessuno dei due lo meriterebbe rispetto a quello che ha fatto quest'anno. Però dico Rashford perché a quella punta di velocità e quella capacità di giocare sulla fascia che secondo me lo rende speciale rispetto agli altri giocatori, anche se ovviamente lasciare a casa Grealish è una pazzia. Finisco dicendo quella che sarebbe la mia formazione base. Io metterei Pickford in porta, in difesa Walker, Stones, Gehi e Shaw, a centrocampo Foden, Rice e Bellingham, e davanti Saka, Kane e Palmer.
Palmer titolare, bella squadretta, sì. Tra l'altro quella che hai messo giù. Maino tu non lo porteresti? Tra l'altro la convocazione di Maino ha scatenato le polemiche perché i tifosi del Liverpool hanno detto che se lo meritava di più Elliot, ma lì è sempre derby d'Inghilterra, cioè Manchester United e Liverpool.
Sì, ma guarda, allora io non lo porterei perché di fronte ai nomi che ho messo io, che sono Bellingham, Alexander-Arnold, Rice, Foden, Gallagher, Palmer e Maddison, faccio fatica
a escluderne uno, infatti.
Sì.
Certo.
Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
Il top della settimana. Era il lontano 16 maggio 1987 quando il Coventry City, in una delle finali più belle della storia dell'FA Cup, sollevò il trofeo battendo il Tottenham 3-2, primo e unico trionfo della storia del Coventry City. Fu una partita stupenda, decisa ai supplementari da una deviazione sfortunata di Mambut col ginocchio nella propria porta. Da lì nacque persino una fanzine che probabilmente esiste ancora, che si chiama Il Ginocchio di Mambut, che celebra, una fanzine dei tifosi del Coventry City che celebra quella famosa deviazione. Ebbene, il Coventry City con due gol nei supplementari ha eliminato il Wolverhampton, affronterà il Manchester United in semifinale di FA Cup, un'impresa che rimanda a quei tempi lontani, a quell'unico grande trionfo, un'impresa francamente inaspettata e fantastica. Va detto che il Coventry stava disputando in Championship una grande stagione, però arrivare in semifinale di FA Cup non se l'aspettava nessuno, rimanda un po' alle vecchie imprese, delle grandi sorprese del passato, di questa stupenda manifestazione. Quindi occhi puntati su Wembley il 20 aprile, la grande sfida contro i Red Devils, e vediamo se si ripeterà la magia di quel lontanissimo 1987. Il flop della settimana.
Allora, per quanto a me piace il Coventry City, una squadra simpatica e tutto quello che volete, devo mettere tra i flop l'allenatore Mark Robbins, perché nella vittoria per 3-2, di cui tu tessevi le lodi Paolo, in rimonta su Wolverhampton, il tecnico degli Sky Blues ha un po', secondo me, sporcato questa bella favola, andando a esultare in faccia a un raccattapalle di 13 anni dopo la rete e la vittoria. Ora è chiaro che l'adrenalina ti porta dove non vorresti, quindi da un certo punto di vista è anche comprensibile, però insomma di fronte a un ragazzino che è vero prima magari non aveva restituito i palloni in tempi veloci quando il Wolverhampton era in vantaggio, però insomma mi aspetterei un altro atteggiamento da un consumato allenatore professionista, peraltro con un passato da calciatore notevole, un allenatore che ha più di 50 anni. Non è insomma il tipo di esultanze che mi aspetterei, magari vai sotto i tuoi tifosi, quello che vuoi, ma insomma, sì, prendersi beffa di questo bambino, ragazzino, no, forse è un po' troppo.
Tra l'altro l'allenatore dovrebbe avere un po' più di freddezza su queste cose, un po' più di maturità, l'avesse fatto un giocatore sarebbe stato imperdonabile lo stesso, ma un po' più giustificato dall'allenatore, in effetti è stata una caduta di gusto, peccato. Con le note di Flavor of Scotland piombiamo al di là del Vallo di Adriano per analizzare un po' il calcio scozzese, come sta andando sia a livello di nazionale, ricordiamo nazionale qualificata alla fase finale dell'Europeo, sia a livello di Scottish Premier League. Partiamo con la nazionale, partiamo con Pierluigi.
Sì, allora intanto mentre noi stiamo registrando il Galles sta iniziando i suoi playoff e quindi ci auspichiamo che i Dragoni Rossi siano la terza formazione britannica che potrà essere presente agli europei di quest'estate in Germania. Terza perché, come dicevi tu, oltre all'Inghilterra c'è anche la Scozia, e la Scozia è la seconda volta di fila che arriva alla fase finale di un campionato europeo. Devo dire che nel 2021 avevamo delle aspettative un po' più alte sull'undici in blu e alla fine non è che sia andata poi così bene, perché hanno perso con Repubblica Ceca e Croazia e hanno poi pareggiato per 0-0 con l'Inghilterra, che è stato un buon risultato, però insomma sono stati eliminati già i gironi. Ciò che preoccupa ancora di più è che in queste tre partite hanno segnato appena una rete. Eliminati i gironi, non dimentichiamolo, con la nuova formula in cui passano le prime due e le quattro migliori terze, quindi farsi eliminare è abbastanza complicato. Però quest'estate giocheranno a Monaco, Colonia e Stoccarda contro un girone che non è così impossibile, perché si troveranno di fronte i padroni di casa, quindi la Germania, un'Ungheria che è una squadra sempre sorprendente, che però a mio avviso a livello di organico non è così superiore agli scozzesi, e poi una Svizzera che nettamente incalando, che addirittura Murat Yakin ha rischiato il posto, c'è parecchia maretta nella federazione elvetica, senza considerare che anche i padroni di casa, come sappiamo ora affidati a Nagelsmann, sono probabilmente abbordabili, perché credo che si tratti di una delle selezioni tedesche più mediocri e sfiduciate degli ultimi 20 anni. Hanno perso in casa in amichevole, non mi ricordo se in casa, comunque hanno sicuramente perso in amichevole contro Austria e Turchia. Ovviamente poi il fattore campo, l'euforia per giocare in casa a volte cambia di molto quelli che sono i pronostici della vigilia, però io penso che la Tartan Army una buona possibilità di qualificarsi ce l'abbia, è data 80-1 per la vittoria del torneo, ma insomma non è questo che chiediamo alla formazione di Clark, però secondo le ultime quote avrebbe il 62% di possibilità di qualificarsi agli ottavi di finale, che secondo me è una percentuale che tutto sommato ci sta, anche perché la Scozia ha tanti giocatori di valore. Pensiamo che in difesa si possono permettere il lusso di schierare Robertson, Tierney, McKenna e Patterson. A centrocampo ancora meglio, direi, perché hanno McGinn, McTominay, Ferguson del Bologna, Christie del Bournemouth, Stuart Armstrong e Gilmore. Quindi, a parte Stuart Armstrong e Ferguson, tutte gente di giochi in Premier. Però il tallone d'Achille, lo sappiamo, è sempre quello. È l'attaccante affidabile. A meno che Shankland degli Hearts, che ha segnato 27 reti in questa stagione per il club di Edimburgo, non trovi quella continuità che ha appunto trovato in campionato anche con la maglia della propria nazionale. Alla fine comunque il grande collante, il grande ispiratore di questa squadra è Steve Clarke, perché lui ha esperienza da vendere, ha imparato molto alla scuola di Mourinho, al Chelsea, dove ha lavorato come assistant manager, si è scelto dei collaboratori con esperienza internazionale e questo secondo me aiuta, e io credo che ci siano tutti gli ingredienti per fare un gran bel europeo da parte della Scozia.
Speriamo che vada così. Come dici tu, in effetti l'organico non è male. Stefano, invece passiamo a parlare di Scottish Premier League, o Scottish Premiership, dove c'è una sorpresa clamorosa che farà un po' sobbalzare sulla poltrona un po' tutti i nostri ascoltatori, perché sono nettamente in testa alla classifica Celtic e Rangers, contrariamente a quello che avviene di solito, o no?
Due squadre impronosticabili che contro ogni attesa e ogni bookmaker si giocheranno il campionato, tanto per cambiare. La cosa bella è che se non altro se lo stanno giocando veramente a distanza minima, perché è avanti il Celtic di un punto dopo 30 giornate, ma i Rangers hanno una partita in meno e tra l'altro hanno sprecato nell'ultimo turno la possibilità di essere già davanti. I Rangers, che con Clément in panchina quando è arrivato a metà ottobre, hanno cambiato passo, almeno in campionato, e hanno fatto una più che dignitosa campagna europea, passando il girone di Europa League. La stagione era iniziata maluccio dal punto di vista europeo, perché dopo un primo turno vinto, il secondo, il primo contro il Servette, insomma, sono riusciti a passare il turno, il preliminare, poi si sono schiantati letteralmente contro il PSV Eindhoven, quindi perdendo ogni chance di qualificazione alla Champions League. In Europa League hanno fatto un discreto cammino, erano riusciti anche nel primo turno di eliminazione diretta, dopo il girone, a mettere in difficoltà il Benfica, o comunque contendere la qualificazione del Benfica. Sono usciti però in maniera abbastanza dignitosa. Resto sull'Europa per parlare invece del Celtic, che ha finito quarto e ultimo il girone di Champions, in cui era inserita anche la Lazio. Lazio che ha passato il turno insieme all'Atletico Madrid, e l'altra squadra del girone era il Feyenoord. È arrivata anche qualche sconfitta brutta, come le sei pappine che hanno incassato dall'Atletico. Però tutto sommato, mi prenderete magari un po' per matto, però in quel girone il Celtic ha avuto molti momenti in cui è stato in partita. È un po' crollato nei finali di gara contro tutte, Lazio compresa, ha avuto qualche espulsione come quella di Maeda, che in alcuni momenti gli ha lasciati in 10 e nel momento in cui proprio non si doveva, e quindi insomma ha finito un po' ingloriosamente la stagione di europea. Nelle coppe entrambe le squadre che danno vita all'Old Firm hanno la possibilità di andare a vincere la FA Cup scozzese, mentre invece sono in semifinale il Celtic contro l'Aberdeen e i Rangers contro l'Hearts. Invece dalla Coppa di Lega il Celtic è stato eliminato da una delle due squadre in Scozia che è riuscito a batterlo quest'anno, e sono i Killies, il Kilmarnock, che è riuscito a non perdere mai col Celtic in campionato e a eliminarlo dalla Coppa di Lega. I Rangers invece hanno la possibilità, diciamo, di provare a vincere almeno questo trofeo, e poi ovviamente lanciatissimi in campionato nel cercare di fronteggiare i nemici di sempre, che nei derby fino a questo momento hanno prevalso. Però insomma c'è equilibrio, quando c'è equilibrio tra i due club di Glasgow, se non altro il campionato scozzese di vertice acquista un senso, anche perché anche sotto è tutto abbastanza deciso, nel senso che il posto per il secondo turno preliminare di Europa League andrà agli Hearts, che sono nettamente terzi, staccatissimi davanti, ma con un grande vantaggio dietro proprio sul Kilmarnock, che andrà probabilmente in Conference League, ma insomma Sam Mirren e forse Hibernian riusciranno almeno a insidiarlo. Non so se anche il Dundee, però i Killies, per quello che hanno fatto vedere quest'anno, sono abbastanza favoriti per provare almeno a prendersi una fettina d'Europa, mentre il Livingston è praticamente spacciato e pronto alla relegation in Championship. Del Celtic abbiamo detto, con Rodgers tutto sommato una squadra che ha una fisionomia che più o meno ricordavamo anche nella precedente esperienza del tecnico nella panchina dei biancoverdi. È un po' attrazione giapponese di Maeda, ho già detto. Poi c'è Furuashi, che è un altro dei giocatori preferiti di Pierluigi, che li sta trascinando come sempre a suon di gol. Tanti ne ha segnati anche il danese O'Reilly, che ha dato il suo contributo. Mentre i Rangers, a me la cosa che passa sempre nel silenzio, ma a me gasa sempre tantissimo, sono i 21 gol di Tavernier, che è il mio difensore preferito. Cioè, ho fatto il conto, guardato, sono andato a vedere per curiosità, è vero che calcia, rigori, punizioni, però cioè 76 gol nelle ultime 4 stagioni, sono 19 a stagione. È vero che in Scozia a volte giochi anche contro squadre non di altissimo livello, però io non ho in mente tantissimi difensori che hanno questa media. Nessuno lo considera mai per la nazionale inglese, perché abbiamo appena finito di dire che ci sono solo posti in piedi, e anche in passato non aveva forse la caratura difensiva o comunque di completezza di giocatore per essere considerato. Però dal punto di vista realizzativo veramente come lui ce ne sono pochi, e sta andando bene nella sponda blu di Glasgow anche un giocatore che in Serie A aveva fatto intravedere qualcosa, ma diciamo, se Tavernier è il preferito dei fantacalcisti scozzesi, i fantacalcisti italiani non avranno amato tantissimo Dessert, che ha giocato nella Cremonese l'anno scorso. Invece in Scozia sta facendo, tutto sommato si sta facendo valere. Insomma, questo campionato sta continuando a essere interessante, quando ormai stiamo arrivando in primavera e quindi alla volata finale. Purtroppo in Europa, e chiudo, l'unico goal scorer, diciamo l'unico realizzatore dei Rangers che ha avuto un minimo di gloria è stato il senegalese Abdallah Sima, che è del 2001, e insomma almeno qualcosina ha fatto vedere, e ha anche un gol in meno di Dessert in campionato. Dessert ne ha 16, lui ne ha 15, e insomma c'è battaglia, dai. Era dai tempi forse di Gerrard che i Rangers non mi davano l'impressione di poter vincere qualche campionato scozzese, perché il Celtic continua ad avere qualcosina in più secondo me.
L'agenda della settimana.
E l'agenda della settimana è abbastanza complicata, come quasi sempre accade durante le pause delle nazionali, per le nazionali, e insomma dell'Inghilterra abbiamo già detto, ovviamente sarà da seguire sia nell'amichevole col Brasile che in quella col Belgio, che è il 26 martedì, giorno in cui, visto che Pierluigi vi parlava del Galles, insomma noi stiamo registrando proprio mentre il Galles è in largo vantaggio sulla Finlandia, potrebbe esserci insomma quindi anche la partita decisiva del Galles, presumibilmente contro la Polonia, che sta battendo l'Estonia. Però ripeto, è quello che sta accadendo nel momento in cui stiamo registrando il podcast. Ci sono altre partite ovviamente da seguire, però bisogna scendere con grande coraggio nelle serie minori inglesi, minori per modo di dire ovviamente. Allora sabato ne segnalo un paio. Il sabato 23 c'è il Derby County, che in terza serie, la League One, ha una buona occasione di provare a, non dico blindare, ma a staccare il Bolton, che è la prima squadra inseguitrice per la promozione diretta nella Championship. Va a giocare a Northampton, però insomma il derby, con tutte le vicissitudini societarie che ha avuto, un minimo di simpatia secondo me se la merita, al di là delle rivalità locali. Ma insomma è una squadra storica che è scesa forse anche più in basso di quello che sul campo avrebbe meritato, vista la grossa penalizzazione che ebbe nell'era di Wayne Rooney. Facendo scendendo ancora di un gradino, stessa giornata, sempre sabato, ci sono partite abbastanza importanti sempre per la zona promozione. Segnalo quella tra Stockport County e Milton Keynes, che sono due squadre che se la stanno giocando per la promozione diretta. In questo momento in quarta serie c'è primo il Mansfield Town, lo Stockport è secondo, e poi c'è il Wrexham, gallesi diciamo nobili, ricchi, che sono quelli spinti dagli attori di Hollywood come proprietari. E poi al quarto posto c'è proprio l'MK Dons, che è un club che credo attiri simpatie solo a Milton Keynes, perché tutti quanti gli rinfacciano sempre il modo in cui hanno acquisito i diritti per, ai danni del vecchio Wimbledon, per poter provare anche loro ad avere la loro storia nel calcio professionistico inglese. Insomma, è uno scontro tra seconda e quarta, è sempre divertente dare un'occhiata a questi campi, anche se non ci dovesse andare Pierluigi di persona.
Esatto. Poi criticano le soste per le nazionali, ma c'è un ben di Dio di partite, e Pierluigi, guai a te se resti a casa anche stavolta.
Sarò molto banale, ma andrò a Wembley, però cercherò di prendere nel pomeriggio magari qualcuna delle partite segnalate da Stefano.
Una banalissima Inghilterra-Brasile, vabbè. Esatto. Bene, ce la gusteremo comunque anche Inghilterra-Brasile. Vi diamo appuntamento alla prossima settimana per un altro appuntamento con In The Box. Grazie Stefano Cantalupi, ciao Stefano.
Ciao a tutti, alla prossima.
E grazie al londinese Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi.
Ciao ciao.